L'argomento che tratteremo questa sera è un po' particolare. È uno degli argomenti che i nostri fratelli separati, sia evangelici che testimoni di Geova, usano per attaccare la Chiesa e accusarla di idolatria. Parleremo delle immagini. Quindi sin da ora noi ci poniamo la domanda: Dio come considera le immagini? Sono a lui gradite o no? La Bibbia cosa ne pensa delle immagini? Sono lecite farle, tenerle, usarle oppure no? Quanti cattolici, forse tali perché da piccoli sono stati battezzati ma poi di cattolicesimo non conoscevano proprio niente, quanti cattolici purtroppo sono passati ad altre sponde, ad altre realtà religiose, proprio perché colpiti da questo argomento? Perché guardate, è molto facile fare breccia su chi non ha una salda conoscenza della parola di Dio, è molto facile fare breccia usando questo argomento. Basta prendere poche scritture appropriate per poter dimostrare che apparentemente, ho detto apparentemente, l'uso delle immagini è contro il volere di Dio. Ma le cose stanno realmente così? Siccome il miglior modo per trattare un argomento biblico e fare dire alla Bibbia quello che ne pensa, quindi rispondere alla Bibbia con la Bibbia, questo è il metodo che noi questa sera faremo. Giusto appunto, oggi la Chiesa fa memoria di uno dei padri cappadoci, Atanasio. Atanasio, pensate, partecipa al concilio di Nicea come accompagnatore del suo vescovo Fabiano e quindi vive in un particolare ambiente, in un particolare clima, in un particolare momento dove la Chiesa ha conosciuto attacchi molto più cruenti di quelle che viviamo oggi. Addirittura in quel particolare periodo si combatte lì a Nicea l'eresia ariana, si negava, pensate, la divinità di Gesù. Gli ariani sostenevano, come anche sostengono oggi i testimoni di Geova, quindi la storia non cambia, sono passate quasi 2000 anni ma la storia non cambia, sostenevano come testimoni di Geova che Gesù è solo un uomo, quindi che ha avuto un inizio, che è stato creato, ma Atanasio si trova a combattere anche sul fronte delle immagini. Quindi, come vedete, questo santo oggi ci viene incontro, ci aiuta, proprio come se la data dell'odierna, 2 maggio, fosse stata scelta a proposito. È solo un caso. Prima di iniziare la considerazione e partiamo dalla scrittura base sulla quale si basano e testimoni di Geova ed evangelici, cioè dire i famosi 10 comandamenti riportati e che trovate nella Bibbia al capitolo 20 dell'Esodo, che ora leggeremo, vorrei fare una piccolissima precisazione dopo aver letto questa scrittura, perché ripeto, sia questa di Esodo capitolo 20 che anche l'altra famosa scrittura sulla quale fra un po' ci soffermeremo, tratta quel brano biblico tratto dal capitolo 44 del libro di Isaia, dove si parla proprio dell'uomo che con un pezzo di legno incomincia a modellarlo, si fa un idolo, si riscalda con tutto ciò che asporta nel modellarlo e poi addirittura ciò che opera delle sue mani ai suoi occhi diventa un Dio. Sono due delle scritture che usano molto i nostri fratelli separati. Ma noi vogliamo intanto leggere, ma leggere bene quello che dicono queste scritture. E allora, intanto, se mi seguite, dicevo, Esodo capitolo 20, il versetto che ci interessa è il versetto 4, ma io leggo sin dal versetto 1. Dio allora pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Versetto 4. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è quassù, qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino alla millesima generazione per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. E allora, cosa qui sta proibendo Dio? Voglio ripeterlo. Non ti farai idolo né immagine, ho letto, di santi. Qui specifica Dio ciò che non consente venga rappresentato per l'adorazione, e cioè non farsi immagine di alcuna cosa che è su nel cielo, di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra, e quindi non ti prostrare e non servire loro. Cosa proibisce Dio? Intanto, prima di rispondere, quella famosa precisazione che ritengo opportuna, di cui vi dicevo sin dall'inizio. Siccome forse questo argomento viene trattato perché vengono a visitarvi nelle vostre case, soprattutto dai testimoni di Geova, perché anche loro sono contro le immagini, volevo fare una piccola precisazione, cioè dire chiarire un po' le idee, non a noi, ma ai testimoni di Geova. E quindi voi vi farete da portavoce. In che senso? Cosa voglio dire? Loro usano questa scrittura, quindi è uno dei famosi 10 comandamenti, dove Dio proibisce tassativamente la riproduzione delle immagini, no, il farsi delle immagini, vero o no? Ebbene, questo è un libretto che usano i testimoni di Geova per il cosiddetto studio biblico a domicilio. Potete vivere per sempre su una terra paradisiaca. E c'è, a pagina 202, non so se riuscite a capire, a leggerlo, un capitolo dedicato proprio all'argomento che ci interessa. Dice, siamo sotto i 10 comandamenti? Punto interrogativo. Se la domanda viene rivolta a noi, adesso risponderemo come direbbe un cattolico a questa domanda, come risponderebbe. Intanto, prima vediamo cosa ne pensano i testimoni di Geova, se siamo o no sotto i 10 comandamenti. Io leggo testualmente da pagina 205 di questo libro: col perfetto sacrificio di Cristo si pose fine alla legge, cioè dire alla legge mosaica, di cui i 10 comandamenti sono una parte. E continuano: alcuni però dicono che la legge era divisa in due parti, i 10 comandamenti e le altre leggi. Se vi ricordate quando abbiamo fatto quel prospetto, la legge mosaica era composta di 613 leggi, di cui i 10 comandamenti sono una parte. Quindi fanno riferimento proprio al corpus di tutta la legge mosaica. Quindi alcuni dicono che la legge era divisa in due parti, i 10 comandamenti e le altre leggi. Essi, cioè queste che sostengono ciò, essi affermano che ciò che ebbe fine furono le altre leggi, mentre i 10 comandamenti rimasero. Ma questo non è vero. Nel sermone del monte Gesù citò dai 10 comandamenti come pure da altre parti della legge, senza fare alcuna distinzione fra loro. Quindi Gesù mostrò che la legge di Mosè non era divisa in due parti. Notate inoltre ciò che Dio ispirò l'apostolo Paolo a scrivere: ora siamo stati esonerati dalla legge. Gli ebrei, continuano a dire, erano forse stati esentati solo dalla legge diversa dai 10 comandamenti? No, poiché Paolo aggiunge: io non avrei conosciuto il peccato se non fosse stato per la legge. Allora, secondo quanto testualmente affermano i testimoni di Geova nei loro insegnamenti, noi non siamo più sotto i 10 comandamenti. E allora, cari fratelli, cerchiamo di metterci d'accordo intanto. Se non siamo sotto i 10 comandamenti come voi insegnate, come mai citate dai 10 comandamenti una proibizione alla quale non siamo più tenuti, visto che non siamo più sotto i 10 comandamenti? Non so se avete afferrato il senso. Oh, ribaltando la frittata, se è proibito fare le immagini perché uno dei 10 comandamenti lo proibisce, come mai voi dite che non siamo più sotto i 10 comandamenti? Non vogliamo fare il giochetto dei testimoni di Geova che sogliono fare, che la frittata la girano a secondo la convenienza. Quindi bisogna decidere se siamo sotto i 10 comandamenti o se non lo siamo. È vero, come qui viene citato, che Cristo testualmente ha detto, vedi il Vangelo di Matteo capitolo 5 versetto 17, io non sono venuto a distruggere la legge, ad abolirla, ma a darle compimento. Addirittura nel Vangelo di Marco al capitolo 1 versetto 15 trovate scritte le parole: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Quindi con la venuta di Gesù il tempo si compie per portare a compimento la legge mosaica. Quindi Gesù non viene per abolire, ma per dare compimento. Ma detta così, questa espressione dare compimento non dà l'idea piena di quello che Gesù viene a fare. Gesù dà pienezza alla legge, dà pienezza di senso, dà significato pieno. Difatti, quando in Marco capitolo 1 versetto 15 trovate scritto il tempo è compiuto, nel testo greco vi trovate peplerotai o kairos. È strano. Perché? Perché nella lingua greca vi sono due parole che significano tempo, lo scorrere del tempo. Ed è kairos quella che viene citata lì in Marco, ma c'è anche un altro termine, ed è cronos. Difatti voi, se prendete a volte certi orologi, cronografo, cioè dire misuratore del tempo, traggono origine la loro parola proprio da questo termine greco cronos. Ma perché lì Gesù non dice peplerotai o cronos e dice peplerotai o kairos? Qual è la differenza? Nella nostra lingua non c'è differenza, perché tempo significa la prima parola, cronos, tempo significa kairos, ma non è così nel mondo greco. Quando le scritture dicono che Gesù dà pienezza di senso, quindi nel portare a compimento, adempie totalmente lo spirito della legge, sapete cosa vuol dire? Vi faccio un esempio per capire la piena valenza e la differenza dei due termini. Primo esempio: una persona che partecipa a una noiosissima riunione, non vede l'ora che il tempo passa, ma il tempo sembra essersi fermato. Una conferenza che dovrebbe durare un'ora sembra un'eternità, continuamente guarda l'orologio. Non sente quello che viene detto, si sta annoiando. Quindi quei 60 minuti letterali gli sembrano un'eternità. Questo è cronos, 60 minuti. Facciamo un altro esempio. Immaginate una giovane coppia, un lui e un lei, innamorati alla follia, che si stanno godendo una gita in barca oppure stanno ammirando un paesaggio, hanno pochissimo tempo a disposizione, giusto un'ora. Guardano l'orologio, il tempo è volato, devo tornare a casa, altrimenti mamma... Ma sono anche, in quel caso, 60 minuti. Come mai nel primo caso un'ora sembra eternamente lunga, mentre nel secondo caso la stessa ampiezza di tempo sembra essere volata? Vuol dire che è stata vissuta con intensità diversa fra il primo e il secondo caso. Ecco la differenza fra Cronos, il primo caso, Kairos, il secondo caso. Gesù dà pienezza di senso, dà completezza divina a questa legge data da Dio per mezzo di Mosè. Ma attenzione, vi ricordate quello che dice Dio nelle proibizioni? Non farti immagine alcuna di ciò che è su nel cielo, di ciò che è su nella terra o nelle acque sotto la terra. Non inchinarti a loro, non essere indotto a servirle, perché io sono un Dio geloso. Prima di vedere cosa espressamente, perché abbiamo detto che dobbiamo far rispondere con la Bibbia alle domande della Bibbia, quindi non dobbiamo inventarci niente noi. Prima di dare una risposta biblica a quello che vuole dire Dio, a quello che proibisce, è necessario considerare il contesto storico al quale viene fatto il riferimento. A chi dà questa legge? A Mosè, per darla a un popolo che viene dalla schiavitù d'Egitto. Per 400 anni circa, dove è vissuto il popolo di Dio che riceve questa proibizione, questa legge? È vissuto in una nazione che ha un culto, una forma di adorazione diversa da quella che Dio esige. Difatti, tuttora, se voi provate a visitare i musei egiziani, quello che c'è a Torino o quello che c'è lì al Cairo, potete vedere e ancora ammirare le forme di ciò che venivano considerati dei animali, sciacallo, gatto, coccodrillo, per non parlare che il fiume Nilo era considerato sacro, e non c'è da stupirsi, perché se considerate che tutt'oggi, anno 2007, in India, per esempio, il Gange è considerato un fiume sacro dove si vanno a immergere per purificarsi, niente ci stupisce. Se considerate che tutt'oggi la mucca lì in India è un animale sacro che passeggia tranquillamente, perché stupirsi? E allora la forma di adorazione che conosce questo popolo, tutta la generazione che Mosè si trova dinanzi, è una generazione che conosce solo un tipo di adorazione, fatta con immagini riferiti a esseri mostruosi anche, animali, non solo. Ma facciamo qualche altro esempio, perché il contesto storico è fondamentale per poter capire determinate cose. Se voi andate a Roma e Fori Imperiali, se voi andate ad Agrigento, se andate a Segesta, se andate a Siracusa, cosa vi trovate? Vi trovate ancora templi che venivano usati migliaia di anni fa per il culto agli dèi di un determinato popolo, o no? Certo, immaginate per quante, per esempio, hanno fatto un po' di mitologia greca, quella che era la concezione. Il Monte Olimpo, lì in Grecia, nell'odierna Tessaglia, dove abitavano gli dèi, con un pantheon, con una gerarchia, il papà, la mamma, cioè Zeus, Giunone. Giunone, per esempio, si chiamava per i romani, era per i greci, lo stesso discorso Zeus per i greci, Giove per i romani, e tutte le altre divinità. Addirittura la concezione era che ogni cosa animata e non fosse deificata. Quindi che i fiumi fossero abitati dalle ninfe, quindi creature non umane, i monti, gli alberi, qualsiasi cosa. E per evitare, guardate, e per evitare che avessero per caso dimenticato qualche Dio, e quindi per evitare che si attirassero le ire di questo Dio a cui non rendevano culto per dimenticanza, cosa avevano fatto? Andate negli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, versetto 24, ad Efeso c'è un altare al Dio sconosciuto. Si mettono catenazzo e riaporta, chissà, ce ne siamo dimenticati qualcuno. Quest'altare è per tutte quelle che non abbiamo, a cui non abbiamo pensato. E Paolo, partendo da quella realtà, ma è proprio questo il Dio che io vi vengo ad annunciare, quel Dio che voi non conoscete. Però era un Dio un po' diverso da ciò che era il concetto di quel popolo. Ebbene, visto che ogni cosa doveva, nella mentalità antica, doveva necessariamente essere abitata da un Dio e quindi essere adorata, allora la proibizione di non farsi immagine né idolo di ciò che è nel cielo, di ciò che è sulla terra, di ciò che è nelle acque sotto la terra. Ma vogliamo vedere nello specifico a cosa materialmente si riferisce Dio quando fa menzione di queste cose che abitano nel cielo, nella terra, sotto la terra? Ebbene, nel libro del Deuteronomio, al capitolo 4, versetto 15, troviamo espressamente elencate le cose che Dio proibisce. Voi sapete che il Deuteronomio, Deuteros Nomos, seconda legge, è quella che nasce in un particolare momento. Siamo nel periodo dell'esilio, ne abbiamo parlato, e post-esilio, e qui al capitolo 4 voi trovate scritto, dal versetto 15 in poi: poiché non vedeste alcuna figura quando il Signore vi parlò sull'orebe dal fuoco, state bene in guardia per la vostra vita, perché non vi corrompiate e non vi facciate l'immagine scolpita di qualche idolo, la figura di maschio o femmina, la figura di qualunque animale, la figura di un uccello che vola nel cielo, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra. Perché alzando gli occhi al cielo, vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu non sia trascinato a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle. E quell'elencate le cose che sono su nel cielo, che Dio proibisce di non rappresentare e adorarle come un Dio, le cose sulla terra e le cose sottoterra. E allora, secondo la descrizione che fa il Deuteronomio, cosa è abitato nei cieli? Intanto menziona gli uccelli che volano e sono nel cielo. Parla espressamente degli astri, il sole, la luna, le stelle. Dio proibisce di rappresentare queste cose, o no? Certo. Sulla terra, qualsiasi forma di animale, stando a quel comando di Esodo capitolo 20, non può essere rappresentato. Oppure, cosa è abitato o cosa vi abita nei mari? I pesci, lo dice. Ora scusate, se prendiamo alla lettera questa proibizione, un qualsiasi quadro di natura morta che mi vuole rappresentare un gesto di frutto, oppure un paesaggio, alberi, montagne, è proibito perché sono cose che abitano sulla terra. Avete mai visto dei quadri meravigliosi? Van Gogh, quel prato di girasoli, non sono cose che stanno sulla terra. Oppure rappresentazioni di volte stellate, uccelli che volano nel cielo. Quanti famosi pittori hanno riprodotto queste cose? Sono proibite allora. Oppure una nave che naviga in un mare, una scogliera, non si possono rappresentare. Se prendiamo alla lettera questa proibizione, la risposta è no. Ma ha senso questo? Sono queste le cose che Dio vuole proibire? Provate a visitare, non so se avete avuto modo, qualche abitazione dove vi abita una famiglia di testimoni di Geova, o una famiglia di evangelici. Non vi trovate certamente nel crocifisso, nell'immagine della Madonna o qualsiasi immagine di qualsiasi altro santo, ma immagini di paesaggi ve li trovate, ma sono quelle che Dio sta proibendo. Quindi come mai tieni ciò che Dio proibisce? È la Bibbia che lo dice: non farti immagine di ciò che su nel cielo, nella terra o nelle acque sotto la terra. Ma andiamo avanti un po' nell'esame, perché ne scopriremo delle belle di cose. Nel libro del Levitico, al capitolo 26, versetto 1, addirittura la proibizione aggiunge qualche altra cosa. Non vi farete idoli, né vi erigerete immagini scolpite o stele, né permetterete che nel vostro paese vi sia pietra ornata di figure per prostrarvi davanti ad essa, poiché io sono il Signore vostro Dio. Quindi, secondo questo versetto del Levitico, non solo Dio proibisce la rappresentazione di immagini, ma addirittura non ci si può nemmeno erigere delle steli o degli altari da usare per il culto, da usare per l'adorazione. Tanto che, tornando in Esodo questa volta al capitolo 24, versetto 4, Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò di buon mattino, costruì un altare ai piedi del monte con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Eh no, qui c'è qualcosa che non va. Come poco fa in Levitico, al capitolo 26, versetto 1, abbiamo letto la proibizione che Dio dice: non erigete immagini scolpite o stele. E in Esodo, al capitolo 24, versetto 4, si alzò Mosè di buon mattino, costruì un altare ai piedi del monte con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Addirittura un po' avanti, sempre nel libro del Deuteronomio, al capitolo 27, versetto 4, perché ora dobbiamo cercare che c'è qualcosa che non va. Deuteronomio 27, 4. Quando avrete passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore vostro Dio sta per darvi, erigerai grandi pietre, le intonicherai di calce, scriverai su di esse tutte le parole di questa legge. E poi, versetto 4, quando dunque avrete passato il Giordano, erigerete sul monte Ebal queste pietre che oggi vi comando, le intonicherete di calce, là costruirai anche un altare. Certo che questo dà da pensare. Allora, gli altari si possono costruire o non si possono costruire? Apparentemente sembra esserci una contraddizione interna nella Bibbia, vero o no? Perché in un punto dice: non costruiste altari e non erigere steli. In altri versetti Dio espressamente comanda di erigerle. E no, dobbiamo cercare di vedere come stanno un po' le cose. Perché siccome noi sappiamo che la Bibbia è parola di Dio e non può contraddirsi, una spiegazione ci sarà. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7, al versetto 5, forse troviamo la spiegazione, troviamo la risposta. Prima di leggere il versetto 5, vedo il tempo di trovare, vi ricordo che sin dall'inizio, quindi Deuteronomio capitolo 7, sin dal versetto 1, Dio dice: quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e ne avrà scacciate davanti a te molte nazioni, quindi Ittiti, Gergesei, Amorrei, Perizziti, Evei, Cananei, Gebusei, cioè tutti i popoli pagani, e vengono menzionati i sette re più potenti di quel tempo, quando il Signore tuo Dio le avrà messe in tuo potere e tu le avrai sconfitte, Tu le voterai allo sterminio, non farai con essa alleanza, né farai loro grazia. Al versetto 5 dice: voi vi comporterete con loro così. Guardate cosa Dio dice di fare. Demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete nel fuoco i loro idoli. Tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. E un po' più avanti, versetto 25, sempre capitolo 7, darai alle fiamme le loro sculture e i loro dei. Alcuni traducono: darai alle fiamme le sculture dei loro dei. E allora, quello che Dio proibisce è l'uso di erigere altari per la falsa adorazione, cioè dire, per onorare e rendere culto agli dei delle nazioni pagane. Mentre quando si tratta di rendere culto all'unico vero Dio, gli altari viene ordinato di erigerle. Adesso vedremo più specificamente e dettagliatamente questo fatto. Le immagini vengono comandate di farle. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 25, versetto 18, troviamo delle indicazioni che Dio dà quando viene costruita l'arca. Quell'arca che voi sapete rappresentava, era la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Esodo capitolo 25 versetto 18 dice: farai due cherubini d'oro. I cherubini sono angeli. Li farai lavorati a martello sulle due estremità del coperchio. Fa un cherubino da un'estremità e un cherubino all'altra estremità. Farete i cherubini tutti di un pezzo con il coperchio alle due estremità. E sempre nella stessa pagina, al capitolo 26, versetto 1, quanto alla dimora, la farai con 10 tele di bisso ritorto, di porpora rossa, di scarlatto, vi farai figure di cherubini. E tutto il capitolo 26 parla di una descrizione di come bisognava che si ornasse la tenda dell'alleanza. Addirittura, stando alle informazioni che ci dà la Bibbia, quel magnifico tempio che viene costruito sul modello che Dio dà a Davide e poi costruito dal figlio Salomone, internamente le pareti erano ricoperte di figure e di animali e di cherubini e di palme e di quant'altro. Nel primo libro del Re, al capitolo 6, al versetto 9, parlando proprio del tempio, nella cella fece due cherubini di legno di olivo, pose i cherubini nella parte più riposta del tempio, nel santuario. Ah, addirittura i cherubini trovano posto in quella che veniva considerata la parte sacra, il Santissimo. Pose i cherubini nella parte più riposta del tempio e del santuario. Ricoprì, dice il versetto 29 del capitolo 6 di Primo Re, ricoprì le pareti del tempio con sculture, con incisioni di palme, di boccioli di fiori, all'interno e all'esterno. Allora, rappresentare, quando si rende il culto all'unico vero Dio, con ornamenti, con immagini scolpite, è una indicazione che dà lo stesso Dio. Se girate pagina, sempre in Primo Re al capitolo 7, versetto 36, sulle pareti scolpì cherubini, leoni, palme, ghirlande, ma non sono in realtà che abitano nella terra, quelle che venivano proibite al capitolo 20 del libro dell'Esodo. Allora Dio ci sta proibendo, e al popolo di Israele, e al popolo di ogni tempo e di ogni luogo, di ricorrere a qualsiasi forma di adorazione con l'ausilio di immagini quando si rende un culto a un falso Dio, non quando si tratta di adorare l'unico vero Dio. E qui siamo ancora nell'ambito veterotestamentario, quando, stando al prologo del Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18, nessun uomo in nessun tempo ha veduto Dio. Ancora la rivelazione del Padre operata da Gesù ancora non è avvenuta, perché con la venuta di Gesù, adesso lo vedremo leggendo qualche brano dal Catechismo della Chiesa Cattolica e poi vi darò i numeri da dove andare poi a riflettere su questo, poi vedremo come con la venuta di Gesù c'è una svolta decisiva. Però è significativo che anche in ambito neotestamentario e veterotestamentario l'uso di immagini, quando hanno relazione, quando hanno a che fare con l'adorazione del vero Dio, Dio non solo li consente, ma li comanda. Chi di voi non ricorda quel famoso avvenimento che poi Gesù ricorderà a sua volta, Giovanni capitolo 3, Vangelo di Giovanni al capitolo 3, quando parlando con quel dottore della legge, Nicodemo, Gesù parlando della sua realtà, parlando della necessità di rinascere dall'acqua e dallo spirito, e Nicodemo non capisce niente, è Gesù che gli spiega quello che vuol dire. A un certo punto Gesù gli dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve essere innalzato il figlio dell'uomo. Quel fatto è un modello di ciò che realmente significa l'uso dell'immagine nell'adorazione dell'unico vero Dio. Andando al dato biblico, troviamo il racconto, sapete, nel libro dei Numeri, al capitolo 21. Vediamo un po' cosa succede, anche se sommariamente conosciamo l'avvenimento, però leggere direttamente dalla Bibbia è tutt'altra cosa. Libro dei Numeri, capitolo 21, i versetti da 4 a 9. Poi gli israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mar Rosso, per aggirare il paese di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è pane né acqua. Siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Allora il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi queste serpenti. Mosè pregò per il popolo. E permettete una parentesi, ma qui allora è l'uomo che intercede presso Dio. Allora l'uso di ricorrere a qualcosa è consentito da Dio, addirittura già non è un'usanza che viene con Gesù, ma anche nel Vecchio Testamento. Allora pregare i santi affinché ci concedano per la loro vicinanza con Dio, pregare Maria, è qualcosa interessante per questo passo. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente, mettilo sopra un'asta. Chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà, resterà in vita. Allora Mosè fece un serpente di rame, lo mise sopra un'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Era il serpente in sé, quel pezzo di rame modellato, che aveva poteri per arrecare la guarigione a chi veniva morso? No. Il serpente era solo un provvedimento di Dio. Il guardarlo significava avere fiducia nel potere salvifico di Dio. È Dio che guariva. Si serviva l'uomo che veniva morso del segno visibile che era il serpente, perché il serpente era uno strumento che Dio aveva detto di fare. Ma cosa successe con l'andare del tempo? Di questo serpente, cosa ne è avvenuto? E quando Mosè, poc'anzi vi ho citato Vangelo di Giovanni, capitolo 3, come Mosè innalzò il serpente nel deserto e fa riferimento a questo episodio, così sarà innalzato il figlio dell'uomo, perché Gesù applica a sé questo avvenimento? Perché come lo sguardo, quindi la fede nel provvedimento salvifico di Dio, beneficiava coloro che venivano morsi, così innalzando lo sguardo al più grande e meraviglioso provvedimento di Dio, che è Cristo in croce, noi otteniamo il nostro perdono, la nostra salvezza. Ma di quel serpente, dicevo, che ne è successo? Prego. Nel secondo libro del Re, al capitolo 18, al versetto 4, troviamo la storia di un re, uno dei pochissimi re che effettivamente avevano a cuore la legge di Dio. Era un re considerato giusto agli occhi di Dio. Era il re Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda, dice la scrittura. Quando egli divenne re, aveva 25 anni e regnò per 29 anni in Gerusalemme. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, secondo quanto aveva fatto Davide il suo antenato. Egli eliminò le alture, frantumò le stele, abbatté il palo sacro, fece a pezzi il serpente di bronzo eretto da Mosè. E perché lo fa a pezzi? Perché sono passati circa 5 secoli da quando Mosè lo erige fino al tempo in cui regna Ezechia. Perché se voi pensate come tempo, con Mosè siamo intorno al 1240 circa avanti Cristo. Con Ezechia siamo intorno al 720-715, quindi più di 500 anni. Per 500 anni quel serpente era lì, ancora, come monito. Ma poi Ezechia lo distrugge. Perché? Se era stato eretto per volere di Dio. Perché, difatti, fino a quel tempo, gli israeliti gli bruciavano incenso e lo chiamavano Nekushtan, o Neshatan, alcune traduzioni dicono. In pratica cos'era avvenuto? Quel serpente costruito sull'asta, che doveva simboleggiare la fede in Dio, nel potere salvifico di Dio, col passare dei secoli incominciò l'uomo, l'israelita, a riporre fede non più in Dio, ma nel serpente in sé, in quel pezzo di bronzo in sé. Questa è idolatria. Ezechia, per comando di Dio, lo distrugge, perché era il serpente era diventato idolo, non era più fiducia in Dio. È lo stesso discorso oggi, fratelli miei. Se la mia preghiera si ferma a Padre Pio, se io credo che è Padre Pio che mi fa il miracolo, è bene distruggere quella statua come è stata distrutta quel serpente nell'asta. Ma se la mia fede, se la intercessione mi porta a Dio, mi porta a Gesù, ha senso la mediazione di Padre Pio, ha senso la mediazione di qualsiasi santo, ha senso la mediazione di Maria. Dirà Maria alle nozze di Cana: fate ciò che egli vi dirà. Quindi Maria indirizza al figlio. La volta scorsa Padre Tummelello faceva la differenza fra la tria, cioè adorazione che spetta solo al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e dulia, venerazione, e ha precisato che per Maria spetta una iperdulia, cioè dire una venerazione particolare per il ruolo ha avuto all'interno dell'economia della salvezza, perché è stata scelta da Dio. Ma sempre di venerazione si parla, e che ne dicano i nostri fratelli separati che dicono che fra venerazione e adorazione non c'è differenza. Intanto permettetemi, è la Chiesa che deve dire qual è la differenza, se ce n'è, fra adorazione o venerazione. Non sono gli altri che possono dire: ah, la Chiesa adora gli idoli, perché venerare è lo stesso che adorare. Beh, il magistero della Chiesa, fatelo dire alla Chiesa. Al di là di questo, poco fa all'inizio vi citavo Isaia capitolo 44, dove i versetti da 15 a 20 parlano proprio di quello che fa l'uomo. Tutto ciò che diventa per l'uomo legna da bruciare ne prende una parte, si riscalda, accende il forno, vi cuoce il pane, poi ne fa un idolo con quello che ha modellato e lo adora, ne forma una statua, la venera. Una metà la brucia sul fuoco, sulla brace arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto e si sazia. Si scalda e dice: mi riscaldo, mi godo il fuoco. Con il resto fa un dio, il suo idolo. Lo venera, lo adora e lo prega. E gli dice: salvami, perché tu sei il mio Dio. Quante di voi, prostrandosi dinanzi a qualsiasi immagine, prostrandosi dinanzi a Don Bosco, gli hanno detto: tu sei il mio Dio? Penso nessuno. Così come nessuno, inchinandosi dinanzi alla statua, all'immagine, alla rappresentazione di qualsiasi altro santo, penso che gli abbia mai detto: tu sei il mio Dio. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, versetto 20, noi troviamo una delicata decisione che si prende nel primo concilio della storia della Chiesa, il cosiddetto Concilio di Gerusalemme. Sapete, anche al tempo degli Apostoli sorgevano delle problematiche. Cosa volete? Venivano al cristianesimo pagani, venivano al cristianesimo giudei osservanti della legge, quindi avevano già una certa cultura. Quindi alcuni la pensavano in un modo, anche divenuti cristiani, altri la pensavano in un altro modo. Ebbene, lì a Gerusalemme si tiene questo concilio e a un certo punto prendono delle decisioni. Al versetto 20 dice e suggeriscono di astenersi dalle sozzure degli idoli. Se avete la vostra Bibbia aperta e avete la Bibbia di Gerusalemme, c'è una interessante nota in calce qui al versetto 20 e dice: sozzure degli idoli. Lo si può capire anche leggendo tutto il capitolo, il contesto. Le carni degli animali immolati nei sacrifici pagani. Era una pratica, era un'usanza. Di fatto, un po' più avanti, al versetto 29, sempre del capitolo 15, viene proibito di astenersi, quindi viene comandato di astenersi dalle carni offerte agli idoli. Perché? Perché pensavano che l'idolo fosse qualcosa e gli facevano dei sacrifici. Al capitolo 21, sempre degli Atti degli Apostoli, al versetto 25, nelle poche pagine più avanti, io cerco di andare un po' in fretta perché vedo che l'orologio corre. Al versetto 25: quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso e abbiamo loro scritto che si astengano dalle carni offerte agli idoli. Perché era una pratica comune per i pagani sacrificare a quegli idoli di cui all'inizio vi parlavo. E nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, versetto 21, espressamente comanda: figlioli, guardatevi dagli idoli. Cosa potrebbe essere un idolo? Guardate, oggi vi sono molte forme di idolatria. L'uomo si costruisce molti idoli. Non pensate, per esempio, che può essere un idolo un cantante, un calciatore, il mio idolo, un attore famoso, bello, bravo, simpatico, il denaro. Cioè dire, io vivo per quella cosa, tutte le mie forze sono concentrate in quella cosa, fare soldi. Non pensate che potrebbe essere e trasformarsi in un idolo, cioè in una forma o un qualcuno o qualcosa che attira tutta la mia attenzione? Anche il responsabile di una comunità, il pastore, o anche qualcuno che è dotato di particolari carismi, e io vedo quella persona e per me quella persona è il tutto. Questa è una forma di idolatria. Cioè dire, quando le mie forze, la mia attenzione, tutto il mio io, tutto il mio essere è volto e dedicato verso qualcuno o verso qualcosa. Questa è idolatria. Non so se avete mai avuto modo di visitare qui dalle nostre parti quello che sono i resti che gli scavi archeologici hanno portato alla luce a Pompei, ad Ercolano. Voi sapete un po' quello che è successo a questa località. Appena appena pochi decenni dopo la morte di Gesù, qualche apostolo ancora in vita, quindi nell'anno 78, l'eruzione, una catastrofica eruzione del Vesuvio, ha sepolto tutto. E Pompei ed Ercolano. Poi gli scavi e ancora ci hanno dato e ancora danno alla luce tante meraviglie. Se vi trovate da quelle parti, se vi trovate ad andare ad Ercolano, provate a visitare quella che si chiama la casa del bicentenario. Vi trovate ancora in una stanza un inginocchiatoio e nel muro un crocifisso, carbonizzato ovviamente. Siamo nell'anno 78, appena appena pochi decenni dopo la morte di Gesù. Quindi già, sin da subito, i primi cristiani intanto avevano già incominciato, per identificarsi, una delle cose che facevano, già a fare, a costruire la croce e l'inginocchiatoio. Indica chiaramente che lì in quella casa senz'altro doveva esserci qualcuno che si serviva del crocifisso, quindi era una casa di cristiani. Qualche indicazione sul catechismo della Chiesa Cattolica. Non so quanto lo conosciamo questo strumento. Ora c'è il compendio, però è molto compendiato, scusate il gioco di parole. Vi invito ad annotarvi alcuni numerini, adesso le leggeremo, però leggeremo solo l'indispensabile, perché l'argomento non si esaurisce nel Catechismo della Chiesa Cattolica in quello che leggeremo, ma c'è un intero capitolo che tratta di questo. Al numero 1159 e 1160, guardate cosa viene detto, e questo è l'insegnamento ufficiale della Chiesa, non quello che altre religioni dicono che si insegna nella Chiesa. Lasciamo parlare alla Chiesa e dire alla Chiesa quello che la Chiesa insegna. Dal numero 1159 si parla, il sottotitolo è Le sacre immagini. La sacra immagine, l'icona liturgica, rappresenta soprattutto Cristo. Essa non può rappresentare il Dio invisibile e incomprensibile. È stata l'incarnazione del Figlio a inaugurare una nuova economia delle immagini. E viene citato un padre della Chiesa, esattamente Giovanni Damasceno. Un tempo Dio, non avendo corpo né figura, non poteva in alcun modo essere rappresentato da un'immagine. Ma ora che si è fatto vedere nella carne e ha vissuto con gli uomini, posso fare un'immagine di ciò che ho visto, un'immagine di Dio. in quanto Gesù è Dio. A viso scoperto, noi contempliamo la gloria del Signore. Numero 1160. L'iconografia cristiana trascrive attraverso l'immagine il messaggio evangelico che la Sacra Scrittura trasmette attraverso la parola. Immagine e parola si illuminano a vicenda. Numero 1161. Tutti i segni della celebrazione liturgica sono riferiti a Cristo. Lo sono anche le sacre immagini della Santa Madre di Dio o dei Santi, poiché significano Cristo che in loro è glorificato. Attenzione a questo passaggio. Esse manifestano il nugolo di testimoni di cui si parla in Ebrei capitolo 12 versetto 1, che continuano a partecipare alla salvezza del mondo e ai quali noi siamo uniti, soprattutto nella celebrazione sacramentale. Attraverso le loro icone si rivela alla nostra fede l'uomo creato a immagine di Dio e trasfigurato a sua somiglianza, come pure gli angeli, anch'essi ricapitolati in Cristo. Vi leggo soltanto un altro capoverso del Catechismo della Chiesa Cattolica, ed è il numero 2132. Il culto cristiano delle immagini non è contrario al primo comandamento che proscrive gli idoli. In effetti, l'onore reso ad un'immagine appartiene a chi vi è rappresentato, e chi venera l'immagine venera la realtà di chi in essa è riprodotto. L'onore tributato alle sacre immagini è una venerazione rispettosa, non una adorazione che conviene solo a Dio. È chiaro di così? Finisco con una semplice considerazione o battuta, prendetela come volete. Ho iniziato con il presentarvi il pensiero dei fratelli testimoni di Geova, finisco con un pensiero su di loro. Penso che voi tutti avete avuto modo di avere fra le mani qualche rivista, torre di guardia, qualche libro, e sfogliandola vi sarete accorti che o la rivista o i libri sono piene di immagini che raffigurano Gesù che predica, scene apostoliche, scene bibliche. Allora, le immagini si possono fare o non si possono fare? Se si possono fare, e a quanto pare sì, perché voi li fate, fratelli testimoni, perché criticate l'immagine che si fanno nella Chiesa Cattolica? Se non si possono fare, perché voi le avete nelle vostre pubblicazioni? È una domanda a cui aspettiamo una risposta. Io vi ringrazio. La prossima volta, fra 15 giorni, faremo una lezione divina. 8 in punto, padre.